Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano.
Buongiorno Antonella.
Stavo cercando di pensare a una domanda da farti, però non mi è venuta, come al solito. Mi sono persa nei miei propri pensieri.
Vabbè, un'altra domenica, dai, domenica. Di domenica uno deve stare rilassato, è per questo che non riesce.
Assolutamente, ecco, allora...
Con noi oggi abbiamo un simpaticissimo italiano, un altro simpaticissimo italiano che si chiama Massimo. Massimo Biscola, è giusto? Ciao Massimo.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno, buona domenica. Senti Massimo, a me mi è stato dato il tuo nome da un'altra biellese, devo dire. Ce ne siete parecchi,
Guarda, io ne conosco almeno tre.
Infatti, chi c'è a Biella? C'è qualcuno? L'avete lasciato qualcuno? Avete chiuso la porta? No, vabbè. Senti, Massimo, tu sei qui, vabbè, tu sei un ingegnere, sei un azionista, sei anche un fondatore della compagnia Gecko. Voglio sapere, prima che cominciamo un po' a sapere cosa fai, eccetera, come mai sei in Nuova Zelanda, Massimo?
Sono il souvenir di una carissima ragazza che ho conosciuto a Firenze 30 anni fa, che era in vacanza e invece di comprarsi la torre di Pisa che cambia colore con il tempo ha deciso di portarsi a casa un italiano.
Living art.
Living art. Mi piace, sono un souvenir, lo sai che mi è piaciuta questa, non l'abbiamo sentita ancora. E lei tiene ancora questo souvenir?
Ma sì, diciamo di sì.
No, non so, perché uno l'avrebbe potuto pure cambiare in un'altra vacanza, non si sa.
Sono sicuro se chiedi a lei, a volte preferite prendersi la torre di Pisa invece che l'italiano.
No, dai Massimo. Sono sicura, dopo 30 anni. Ma senti, quando vi siete incontrati, siete rimasti prima in Italia oppure siete venuti direttamente qui?
No, ci siamo fatti un paio di anni in Italia e poi lei viveva in Australia, a Sydney, ci siamo trasferiti in Australia per circa 10 anni e adesso sono 18 anni che sono in Nuova Zelanda, perché lei è nuova zelandese.
Pazzesco, 10 anni in Australia anche. Dove in Australia?
A Sydney,
ok, bene.
Cos'è che vi ha spinto di muovervi qua in Nuova Zelanda? Perché c'è sempre questa cosa che tutti quanti vogliono andarsene in Australia.
Ma guarda, io sono di Biella o di Occhiepo Superiore, un paesino di 2000 persone, e Sydney era diventata troppo caotica. Siamo partiti dopo il 2000, dopo le Olimpiadi. E durante il periodo prima delle Olimpiadi era diventato un caos incredibile, io proprio non ce la facevo più. Poi c'era anche il fatto che la mamma della Joanne non stava molto bene, il papà della Joanne non stava bene, allora hanno deciso di venire qui, così eravamo più vicino ai suoi genitori, e a me andava benissimo perché proprio avevo bisogno di un po' di spazio.
Che hai trovato infatti, ne hai trovato un poco e anche di più, no? Noi questo possiamo dare, non souvenir, noi diamo un po'
spazio.
Di spazio, esatto. Comunque guarda, anche qui sta cambiando parecchio, però, no? Non ti sembra? Tu in 18 anni avrai visto come noi dei cambiamenti enormi, vero?
È incredibile, infatti. Se ricordo bene, 18 anni fa Auckland c'erano 800, adesso quanti siamo? 2 milioni.
Sì, anche di più.
C'è stato un cambiamento incredibile. Sì, adesso noi eravamo a One Tree Hill per non so quanti anni, e anche quello è diventato poi un po' troppo caotico. Adesso siamo fuori in campagna, fuori dal caos della gente, delle macchine, che si sta molto meglio.
Ah, e dove siete in campagna? Vabbè, non è che lo vogliamo dire a tutti, o sennò tutto a un tratto ti trovi di nuovo in città.
Siamo su a Waimauku, in una zona che si chiama Araripo Valley, che è una valle bellissima che affianca la Riverhead Forest, che permette, come devo dire, è a nord...
La conosco bene perché
io
c'ho il canile là.
Invece io vado a faccio il surf life saving a Uruguay, per cui noi siamo quasi vicini.
Comunque abbiamo trovato un lifestyle property che è proprio fuori dal mondo e a noi piace tantissimo.
che bello, che bello. E senti, allora ora ti voglio riportare un po' indietro, perché questa cosa dei 18 anni in Nuova Zelanda e dei cambiamenti eccetera, so anche che tu hai inventato, oppure sei stato una delle persone che ha come si può dire, questo apparecchio che è un riscaldatore per case neozelandesi, è vero? Non sei un termosifone, un air conditioner, sei stato uno, no?
Sì, il prodotto che avevo disegnato e inventato si chiamava Heat Box, o la scatola che scalda, in poche parole. È un prodotto che ho disegnato parecchi anni fa, infatti l'avevamo poi patentato a livello neozelandese e altri mercati. L'abbiamo prodotto per circa 10 anni con dei risultati molto valevoli a livello di distribuzione. Infatti abbiamo fatto le case per le persone anziane del comune di Auckland, che ce ne sono a migliaia in giro per la zona di Auckland. E poi purtroppo abbiamo dovuto prendere la decisione che di non continuare con la produzione, perché le pompe di calore che molto più cara della nostra heat box quando abbiamo iniziato, con l'importazione dei prodotti cinesi ci aveva praticamente messo alla pari, se non leggermente più cari, di una pompa di colore. E lì era appunto, abbiamo arrivato al punto di decidere: o ci reinventiamo con dei processi di costruzione diversi, lasciamo perdere. E abbiamo poi deciso, appunto, dopo quasi 10 anni di produzione, di sviluppo, di lasciare il mercato. Però devo dire che nel frattempo, durante questi 10 anni, abbiamo introdotto altri prodotti che ancora oggi fanno parte della nostra distribuzione, che si concentrano più sulla ventilazione bilanciata per le case residenziali, piuttosto che scaldare o raffreddare le case. E ancora oggi, dopo quasi 17 anni, siamo ancora qua, 12 anni siamo ancora qua, che vendiamo dei prodotti fatti in Italia o importati dall'Italia, abbiamo prodotti dalla Svezia e abbiamo anche un nostro prodotto di nuovo disegnato da noi, costruito o assemblato in Cina da una ditta tedesca con uffici e produzione a Shanghai.
Mi hai riportato a quando sei venuto. Deve essere stato un grandissimo shock per te, le case senza ventilazione, senza riscaldamento, senza cioè per te quello che facevi deve essere stato proprio una svolta. Hai visto come siamo combinati, hai detto wow, ecco il mercato, oppure non è successo così?
No, guarda, assolutamente vero. Arrivare in Nuova Zelanda, appunto arrivando dall'Italia, dove prima di tutto la prima cosa che decidi di fare è che tipo di riscaldamento, e poi dopo costruisci la casa intorno al riscaldamento.
È vero.
Invece qui fanno la casa e l'ultima cosa che decidono di fare è cosa facciamo a livello di riscaldamento, e per la maggioranza non fanno nulla, hanno questa idea che Nuova Zelanda non fa freddo. Dopo 18 anni ti posso dire che veramente fa freddo in Nuova Zelanda.
Sì. Guarda, noi veniamo dal sud, lo capiamo benissimo che
ma
fa
poi non
freddo,
solo quello, è un freddo diverso, perché è un freddo umido, per cui non è neanche un freddo come si dice, asciutto. Il freddo umido può anche
attacca, non te lo stacchi più.
Meno male che stiamo entrando in estate, meno male ci stai parlando quando siamo un po' più su. Comunque sì, hai ragione, lo sai che non ci avevo mai pensato che la gente costruisce e poi pensa dopo al riscaldamento, eppure mio marito è un builder. Noi ci pensiamo, cioè io e lui ci pensiamo, perché lui è inglese e io sono italiana, però la maggior parte delle persone non è una cosa che gli entra proprio in mente.
No, assolutamente no. Infatti il problema più grosso che abbiamo è anche case di valori altissimi, dove l'architetto disegna la casa e poi ci consulta a livello di ventilazione e praticamente deve ridisegnare la casa perché non ha lasciato spazio per nottobature o per qualsiasi cosa che fa parte dell'installazione. Non riescono a capire che c'è una necessità, specialmente con le case di oggi che sono costruite in modo più ermetico, se vuoi, delle case di una volta. E una casa più ermetica è più ventilazione ha bisogno, e la ventilazione la ventilazione bilanciata piuttosto che una ventilazione naturale dove tu apri le finestre per far entrare aria fresca. Ovviamente d'inverno, al momento che tu apri una finestra, entra anche l'aria fresca.
Ah.
Invece la ventilazione bilanciata che vende la nostra ditta, o che entra tutta la nostra ditta, è una ventilazione che praticamente estrae dall'interno della casa questa umidità, questa aria stagna, e la fa uscire dalla casa. E simultaneamente facciamo entrare aria fresca dall'esterno, che ventila o fa una ventilazione della casa, però con un passaggio all'interno di uno scambiatore di calore disegnato in Olanda, che fa sì che la temperatura o l'energia estratta non viene buttata fuori, ma viene recuperata e scalda l'aria che entra dall'esterno.
Per cui anche economica.
Sì, è molto economica. A livello di uso consuma pochissimo, un paio di centesimi all'ora, però l'importante è avere la capacità di recuperare l'energia estratta. Se tu non recuperi l'energia estratta, ovviamente ti costa poi di più a scaldare la casa.
Certo, e poi anche il fatto che stai usando questa, cioè butti fuori l'aria stagnante e ricoveri quest'aria fresca da fuori, per cui l'aria che respirate. Wow, a me queste cose mi fanno sempre, faccio, ma come mai questa persona sa tutte queste cose su questa cosa, una cosa così specifica? Mi interessano sempre tantissimo. Senti, ma in Italia facevi anche la stessa cosa oppure stavi facendo un'altra cosa prima di venire qui?
Praticamente ho sempre lavorato nella moda, nell'altra moda.
Ah.
Ho studiato ingegneria all'università in Svizzera, poi sono tornato in Italia all'età di 20 anni e lì a Biella 100% moda, ho praticamente deciso di lasciare l'ingegneria, che era una bava di una cosa incredibile. E sono entrato nella moda e ho sempre lavorato nella moda, fino a quando sono arrivato in Nuova Zelanda. Ho consultato nella moda per almeno 5-6 anni e poi sono tornato alla mia passione in ingegneria con questo disegno, questa invenzione. Sempre moda.
Wow, cioè da moda al riscaldamento non è un tragitto normale, eh? Abbastanza variato e interessante.
Sono due punti proprio opposti.
Assolutamente. Però sai la cosa, che quando ci pensi, qualsiasi cosa che fai, tutto quello che impari comunque lo porti alla cosa nuova, cioè non c'è niente di quello che hai fatto anche in moda che non ti sei portato in questo riscaldamento. E stavo pensando, ora hai a che fare molto con architetti eccetera eccetera, tu con questo tuo background di moda puoi anche aiutare tantissimo, no? Perché c'hai il fatto dell'estetica, il fatto dell'uso, c'è tanto che si converge.
Guarda, sì, direi di sì, a parte che a livello appunto di design, ovviamente in tutte le aziende ci sono due parti dell'azienda, cioè la parte nella moda, parte design, e poi c'è anche la parte del management dell'azienda. A livello di design sicuramente ha aiutato tantissimo nella selezione dei prodotti, perché tu fai una casa disegnata da un architetto, l'architetto vuole avere dei prodotti come la ventilazione che non va a rovinare l'estetica del design dell'architetto, per cui lì capire un attimino, avere la conoscenza del design della moda, siamo riusciti a trovare dei prodotti italiani fatti in Italia che complementano il design dell'architetto e non rovinano l'estetica del design dell'architetto. Poi sono anche prodotti cinesi che sono quelli che costano meno, che sai, una patacca nel soffitto che va bene per le case meno costose o non disegnate da architetti, però sì, quello ovviamente ha aiutato tantissimo, e l'esperienza di management delle aziende con le quali ho collaborato durante tantissimi anni, quasi 30 anni nella moda, ovviamente questo mi ha aiutato a capire un attimino come aprire un'azienda e come cercare almeno di fare un'azienda con un po' di successo, e di capire o poter usare questa mia esperienza del passato nel creare un'aziendina piccolina, per la gran carità, ma un'aziendina che sta andando abbastanza bene.
Bravo, c'è così tanto in quello che dici, è proprio un discorso ricco di cose, cioè puoi andare da qui in moda, cioè c'è così tanto. Devo digerire un poco, per cui io vorrei mettere un pezzo di musica che ho scelto io oggi, perché mi stavo guardando un po' di musica italiana che c'è ora e ho trovato un ragazzo, questo è un po' indie, una musica di un ragazzo che si chiama Fred De Palma, e sentiamo una canzone che si chiama Una volta ancora. Sentiamoci questa canzone e poi ritorniamo.
Una mera.
De Palma.
De Palma.
Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti, se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui.
Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me
è che il buio da qui
illuminava, aveva il suono di una melodia lontana, e ballavamo a piedi nudi per la strada. Per incontrarsi basta un poco di fortuna, abbraccia lieve perché questa notte vola, vola. Ti vengo a prendere dove sei ora, ora. Stringimi così una volta ancora. Che amore mio, lo sai, sembra un deserto, la città senza di te.
Dimmi che non sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come farò, hai bucato la corazza del mio corazon. Web, il cielo, il nostro soffitto, la specie è un letto matrimoniale, cosa ne pensi se usciamo da questo locale? Yeah, yeah.
Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me
è che il buio da qui
illuminava, aveva il suono di una melodia lontana, e ballavamo a piedi nudi per la strada. Per incontrarsi basta un poco di fortuna, abbraccia lieve perché questa notte vola, vola. Ti vengo a prendere dove sei ora, ora. Stringimi così una volta ancora. Di te.
Non ci pensare, dai, dimmi di sì, ora che è sabato anche lunedì. Andiamo in spiaggia e prendiamo due drink, il resto in costume, dai, togli quei jeans. Dai, sei tranquillo, non sarà uno sbaglio, senti che caldo, facciamoci un bagno. Ricorderai questa notte che il buio da qui
illuminava,
come tutte le alma, io non sapevo stare bene. Chiedo di star contigo in tua cama.
Vola, vola, ti vengo a prendere dove sei ora. Stringimi così una volta ancora. Che amore mio, lo sai, sembra un deserto, la città senza di te.
Ok, una canzone abbastanza carina.
Sta arrivando l'estate, dai.
È abbastanza allegra. Ho sentito tanta di questa musica oggi. Comunque è interessante quello che c'è e quello che non c'è.
Non c'è.
Non voglio essere così. Comunque, senti, Massimo, ritornando a te e tutte le tue esperienze, voglio sapere un po' come la vedi la Nuova Zelanda, il fatto che è cambiata in 18 anni. Come ti trovi? Cosa sono le tue osservazioni ultimamente?
Guarda, io mi trovo benissimo, devo essere sincero. Sono 18 anni che sono qua, ho avuto opportunità di vivere, sai, come ho detto, in Australia, sono stato parecchi anni in Francia, in Canada, in Germania, e la Nuova Zelanda è sicuramente un posto assolutamente bellissimo. È bellissimo non soltanto appunto perché la Nuova Zelanda è bella, ma a livello anche aziendale, a livello politico, a livello di poter mandare avanti un'azienda a confronto di quello che devi fare in Italia o quello che sono le necessità italiane. È un paese, sai, che io lo vedo con tantissime opportunità per chi vuole, sai, sempre la solita storia, se vuoi lavorare qui sicuramente c'è da fare. Magari c'è un focus un po' sbagliato a livello di educazione, quello che i giovani d'oggi studiano, che hanno queste idee grandissime a livello universitario, dove infatti secondo me i lavori non sono necessariamente lavori che vengono da uno studio universitario, ma sono lavori dove tu trovi a livello di agricoltura o anche a livello di costruzione case. Essendo involto nella costruzione di case, vedo che la richiesta della casa residenziale è ancora molto molto alta. E ci sono grandissime opportunità. Vado spesso in Italia almeno una volta all'anno e odio dirlo, ma purtroppo è molto triste. Anche Biella, che è un bellissimo paesino su nelle montagne del Piemonte, arrivo là molto contento, dopo 2 o 3 giorni divento triste perché vedo che proprio non funziona. Tante cose che devono succedere non succedono, purtroppo, almeno non succedono in fretta.
È una cosa che mi sa che hai in comune con molti di noi che viviamo qui e che siamo contenti di vivere qui. Anche noi torniamo in Italia, l'amiamo, prima settimana wow, e poi dopo un po' quando entri nella quotidianità ti delude un po', oppure ti viene una tristezza perché vedi che noi abbiamo più opportunità, ed è difficile, molto difficile. Senti, volevo chiederti, ma tu lavori anche all'università, perché stavi parlando dell'educazione, e con quello che tu sai, com'è che tu dai quello che sai agli altri, a studenti, eccetera, a parte nel tuo lavoro?
Guarda, io collaboro tantissimo con, come le possiamo chiamare, home group builders, che sono quelle aziende che veramente costruiscono case, tipo la Golden Homes, per esempio. E, vedo che sono aziende che costruiscono 1000 case, 1500 case all'anno, e hanno fatica a trovare dei muratore, o il builder, sì, in Nuova Zelandese. Non trovano il muratore perché hanno questi ragazzi giovani che escono appunto da scuola, che hanno queste idee, che vengono impiegati, dopo una settimana si licenziano perché hanno scopato la fondazione della casa 4-5 volte al giorno e trovano che è troppo difficile. Ed è una realtà. È incredibile, perché ragazzi, se tu trovi, vedi che è difficile scopare una fondazione di una casa 4-5 volte al giorno, il resto della vita diventa impossibile.
Sì, io non so come risolveremo questa cosa qua.
Io ci vivo ogni giorno con mio marito.
Io sto insegnando bambini e c'è un atteggiamento che veramente mi lascia a volte un po'. Non so, sono molto bravi, carini, sono molto intelligenti, però il momento che trovano una situazione che è un po' difficoltosa, piangono.
Sì.
No, che scappano, piangono.
No, vabbè, no, capisco. Mamma, cioè, scappano dal problema, intendevo dire.
Però
cioè,
per cose che sono veramente ridicole a volte.
Sì. Dan, mio marito, che è un builder da più di 25 anni, trova molto difficile a trovare i ragazzi giovani che possano scopare a terra o fare le cose semplici, andare dal giù in su, non riescono a farlo, però pretendono parecchi soldi, sono nomadi. Cioè una settimana vengono, una settimana no, ed è veramente difficile, come dici tu, è una situazione che mi sa che alla fine ci farà male a noi neozelandesi.
Sì, sono d'accordo, sì, assolutamente.
Comunque dobbiamo continuare avanti con quello che abbiamo, e noi veniamo da una cultura abbastanza diversa, anche se noi ormai siamo integrati e siamo quest'altra isola mixed. Non so come ci chiamiamo dopo che siamo venuti dall'Italia e siamo quasi neozelandesi. Siamo un genere. Tu ce l'hai un nome?
io mi chiamo internazionale, perché avendo vissuto in giro per il mondo non sono né italiano, anche se ho passaporto italiano e passaporto neozelandese, io sono sicuramente internazionale.
Okay.
E secondo me il bello appunto di aver avuto questa opportunità, perché no, secondo me vivere in Nuova Zelanda è una grande opportunità, è poter anche integrarsi un attimino nella cultura loro, la cultura neozelandese, e imparare, perché sai, essendo italiano, siamo italiani, abbiamo avuto un'esperienza, una crescita da italiani, che secondo me è molto importante, ma mai isolarsi dal resto del mondo con questa idea che sai, siamo italiani, per cui sai, abbiamo storie, abbiamo famiglie, abbiamo qui, abbiamo là. imparare dalle altre culture, cercando di integrarsi il più possibile, sai, in questo caso nella Nuova Zelanda, con la lingua inglese. Io purtroppo conosco italiani che l'inglese lo parlano malissimo, in 10 anni che sono qua. Devi integrarti, sai, se hai l'opportunità di integrarti nei paesi come la Nuova Zelanda, secondo me è un'esperienza incredibile.
Sì, e poi cioè, ti dà solo il positivo, integrarsi con la mente aperta ti dà il tutto.
Ma integrarsi non è sempre facile, perché se non c'hai la lingua già c'è un
problema. Il saper essere aperto per poi poterti integrare, devi cominciare con quell'apertura mentale e dire ok, ora lo faccio, scopo a terra. Se lo devo fare con neozelandesi, in modo che parlo, che comunque sono questi discorsi che possono andare per sempre, perché li facciamo e continueremo a farli, secondo me. Comunque il bello è che siamo qui e siamo molti di più di italiani. Non so se tu lo sai, ora siamo arrivati a quanto era 4.000
è qualcosa.
E quando siamo arrivati noi negli
eravamo
anni
5
eravamo in 6
io, Carla e 3 altri
e parlavano il dialetto. Comunque ora siamo qui, evviva, ed è bellissimo. E senti, noi siamo alla fine del nostro programma, però Massimo, sei stato fantastico e c'hai un bellissimo modo di vedere le cose, sei stato molto grande a darci questo tempo. E senti, velocemente, progetti per il futuro?
Oh la Madonna, stiamo costruendo casa, e quello ci occuperà per i prossimi 12 mesi. Altri progetti? No, avrei dovrei tornare in Italia per a visitare i nostri carissimi amici e familiari, altrimenti sempre tranquilli, guarda.
Evviva i tempi tranquilli. Ok, senti, buona fortuna con la casa, grazie per il tempo e tantissimi baci. E lasciamo questo programma oggi con una canzone che non è che conosco molto bene, comunque questo giovane ragazzo che si chiama Dente, e a me piace lei. Pensa a chiamarti Dente, vabbè. Comunque, meglio di riscaldamento, però, no? Dente.
Lingua,
lingua, naso, vabbè. Comunque, senti, ciao Massimo, grazie tantissimo, grazie. E speriamo di riparlarci più in là. Tanti baci.
Ciao Massimo, ciao.
Ciao, grazie.
Piacciono le ragazze con le doppie punte, le macchine senza le multe. Mi piacciono quei lavori che si suda tanto, mi piace anche la pausa pranzo. Mi piacciono le risate, le stelle filanti, i piedi nudi in mezzo ai campi. Ma su tutto e su tutti, su tutto e su tutti. A me piace lei, e lei piace a me, e vorrei che mi vedesse, che la pensasse esattamente come me. Se le piace cucinare, gli farò cucina, sarò il sole se le piace la mattina. Se le piace il suo palazzo, le starò vicino, sarò l'uva se le piace il vino. Se le piace camminare quando piove tanto, sarò l'ombrello di qualcun altro. Se le piace volare, su tutto e su tutti, su tutto e su tutti. A me piace lei, e lei piace a me, e vorrei che la pensasse esattamente come non è. A me piace lei, e lei piace a me.